Ergastolo, gli scenari dopo la sentenza, richieste di indennizzo e ricorsi. Di Matteo dichiara, gli stragisti mafiosi ottengono uno dei loro scopi. Ardita, colpo di piccone al sistema di prevenzione. Respingendo il ricorso dell'Italia contro la sentenza viola, la Corte Europea dei Diritti Umani rischia di causare un vero e proprio terremoto per l'intero sistema italiano. Il legislatore dovrà intervenire per attenuare quella norma. Nel frattempo altri 12 ergastolani hanno fatto ricorso alla CEDU. E altri condannati sono pronti a chiedere i permessi, saranno i giudici a valutare caso per caso. Ma è ovvio che ora le maglie si allargheranno, dicono fonti giudiziarie. Di Giuseppe Pipitone, 9 ottobre 2019. Loro hanno fatto le stragi per questo motivo. Adesso hanno ottenuto uno dei loro scopi principali. Loro sono i boss di Cosa Nostra, gli stragisti irriducibili seppelliti al 41 bis, Leo Luca Bagarella, Giuseppe Graviano, Piddu Madonia. Presto potrebbero avere diritto a un permesso premio o in subordine a un indennizzo da parte dello Stato. E il commento alla sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani arriva da Nino Di Matteo, PM simbolo della lotta alle mafie, contattato da Il Fatto Quotidiano, IT. Una decisione epocale, quella dei giudici di Strasburgo che hanno confermato la decisione emessa nel giugno scorso su Marcello Viola, boss calabrese dell'Andrina di Taurianova. 4 ergastoli per plurimi omicidi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, un curriculum che in base all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario non permetteva a Viola di accedere all'assegnazione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione. Una legge ideata personalmente da Giovanni Falcone nel 1991, è il cosiddetto ergastolo ostativo, ed è una preclusione prevista per tutti i detenuti al carcere a vita che, come il boss calabrese, non hanno mai offerto alcuna collaborazione alla giustizia, pure quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagini. Lo stesso articolo 4 bis, infatti, i carcerari possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Insomma, basta manifestare l'intenzione di cambiare vita per ottenere carcerari, anche senza fornire informazioni inedite o utili alle indagini. Adesso, però, la storia potrebbe cambiare. La sentenza della CEDU è un colpo di piccone al sistema di prevenzione antimafia, dice il magistrato Sebastiano Ardita, già tra i vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e oggi membro del CSM. Cosa dice la sentenza e cosa c'era nel papello di Rina? Respingendo il ricorso dell'Italia contro la sentenza viola, la CEDU rischia di causare un vero e proprio terremoto per l'intero sistema italiano. Secondo Strasburgo, l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, quello che disciplina come nessuno possa essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. I giudici, in pratica, scrivono che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena. Un riesame che, come si legge nella sentenza, permetterebbe alle autorità di determinare se durante l'esecuzione della pena stessa il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali da non giustificare più il suo mantenimento in detenzione. Quel riesame, però, come detto, esiste già, basta manifestare l'intenzione di collaborare con la giustizia. La CEDU, però, non la pensa così. Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione dell'ambiente mafioso, scrivono i giudici di Strasburgo, sottolineano che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e senza l'automatismo legislativo attualmente vigente. In realtà non esistono precedenti simili. Non c'è nella storia delle associazioni criminali un esempio di boss che ha rotto con il suo clan senza collaborare con la giustizia. O meglio, era una delle richieste di Tutto Rina nel famoso appello che doveva essere recapitato allo Stato per far cessare le stragi, riconoscimento dei dissociati per i condannati per mafia, come per le Brigate Rosse, era il punto 5 della lista che sarebbe stata compilata dal capo dei capi. Al punto 2 c'era invece l'annullamento dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, cosiddetto carcere duro. Ergastolo chiodo fisso degli stragisti. E infatti è proprio il appello che cita Pietro Grasso. La decisione di non accogliere il ricorso dell'Italia è figlia di una scarsa conoscenza del modello mafioso italiano. Non è un caso che l'abolizione dell'ergastolo fosse uno dei punti dell'appello di Riina per firmare le stragi. Questa legge, dura ma non incostituzionale, pone i mafiosi davanti a un bivio: essere fedeli a Cosa Nostra e pagarne le conseguenze o collaborare con lo Stato e iniziare il processo di ravvedimento e rieducazione previsto dalla Costituzione. Senza di questo non si può concedere alcun beneficio, dice l'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia. Chi conosce storicamente Cosa Nostra sa bene che l'unica vera preoccupazione per i mafiosi è proprio l'ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere a, aveva detto Di Matteo qualche giorno fa in un'intervista al Fatto Quotidiano. Attenuare la portata dell'ergastolo costituisce un chiodo fisso nei vertici dell'organizzazione. Molti boss stragisti condannati definitivamente all'ergastolo non hanno preso la decisione di collaborare con la giustizia proprio perché in fondo ancora sperano che in un modo o nell'altro ci sia l'eliminazione degli effetti dell'ergastolo ostativo e che possano un giorno anche loro accedere ai carcerari, ha aggiunto Di Matteo. La corsa a Strasburgo degli ergastolani. Un'ipotesi che si è effettivamente verificata. Respingendo il ricorso dell'Italia, infatti, la CEDU ha chiesto al nostro paese di modificare la legge sull'ergastolo ostativo. Il legislatore dovrà intervenire per attenuare quella norma. Non ci sono limiti di tempo e neanche alcuna automazione. Già il 22 ottobre, però, sullo stesso tema si esprimerà la Corte Costituzionale. Dopo aver già dichiarato costituzionale l'ergastolo ostativo, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso, quello di Sebastiano Cannizzaro, condannato per associazione mafiosa. Ed è probabile che la decisione della CEDU influenzi anche la Consulta. La legge, insomma, non è ancora cambiata. Da Strasburgo però è arrivato un grosso colpo a quello che era un caposaldo della lotta a mafie e terrorismo. Da anni nelle intercettazioni ascoltiamo mafiosi che parlano dell'Europa come ultima possibilità per non morire in carcere, dicono alcuni investigatori. E infatti, dopo la prima sentenza viola, altri 12 ergastolani hanno depositato il loro ricorso davanti alla Corte Europea, seguendo l'esempio di Viola. È evidente che Strasburgo darà ragione anche a loro. 250 condannati, invece, hanno presentato ricorso al Comitato delle Nazioni Unite, mentre la maggior parte delle 1250 persone che sottoposte all'ergastolo ostativo sono pronte a chiedere permessi e, citando ovviamente la sentenza Viola nelle loro richieste, a valutare le loro richieste saranno, caso per caso, i giudici di sorveglianza. Ma è ovvio che le maglie adesso si allargheranno, anche perché i detenuti ai quali viene negato un permesso potranno chiedere i danni, fanno notare le stesse fonti al Fatto Quotidiano, it. Il proclama bagarella. Facendo un esempio estremo, il rischio imminente è che il nostro paese si trovi a dover risarcire, anche con cifre importanti, gli ergastolani colpevoli di delitti efferati come Leo Luca Bagarella o Giuseppe Graviano. Noi detenuti stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usati come merce di scambio dalle varie forze politiche abbiamo iniziato una protesta civile e pacifica. Tutto ciò cesserà nel momento in cui le autorità preposte in modo attento e serio dedicheranno una più approfondita attenzione alle problematiche che questo regime carcerario impone, era il comunicato letto da Bagarella nel 2002, collegato in videoconferenza con il tribunale che lo stava processando. Nel 2009, invece, Graviano venne chiamato a deporre al processo a Marcello Dell'Utri, ma si avvalse della facoltà di non rispondere lanciando un avvertimento criptico _ per il momento non sono in grado di essere sottoposto a interrogatorio. Vedremo quando il mio stato di salute me lo permetterà. Non hanno parlato Graviano e Bagarella. Non hanno raccontato nulla degli inconfessabili segreti di cui sono custodi. Adesso sono tornati a sperare, con loro molti altri. Ergastolo ostativo, sono oltre 1000 i condannati, boss e terroristi mai pentiti. I nomi più conosciuti cui si lega l'immagine dell'ergastolo ostativo sono quelli dei boss stragisti che non ci sono più, Torrina e Bernardo Provenzano, ma la condanna al fine pena mai è stata inflitta a tutti i capi mafia condannati per le stragi e che non hanno mai voluto collaborare con la giustizia. Così come ai terroristi di ultima generazione, che con lo Stato non sono mai voluti scendere a patti. Gli ergastolani ostativi sono un esercito di oltre 1000 persone, sono 1250, secondo i dati di Nessuno Tocchi Caino, cioè i due terzi dei 1790 condannati a vita. Ma dagli altri ergastolani li separa una barriera invalicabile, non possono sperare e nemmeno richiedere la liberazione condizionale e tutte le misure alternative alla detenzione, a meno che non scelgano di collaborare, e la legge fu fatta proprio per mettere i mafiosi di fronte a un bivio, come ha ricordato l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, essere fedeli a Cosa Nostra e pagarne le conseguenze, oppure collaborare con lo Stato e cominciare così il processo di ravvedimento previsto dalla Costituzione. L'immagine che i difensori degli ergastolani ostativi usano per spiegare in pratica la vita dei loro assistiti è quella dei sepolti vivi. Nemmeno un giorno di permesso per incontrare una tantum i familiari fuori dal carcere, e a maggior ragione nessuna possibilità di lavorare all'esterno del penitenziario, ma soprattutto nessuna prospettiva di fine pena fuori dalle quattro mura di una cella. Si traducono così in concreto le restrizioni cui sono sottoposti questo tipo di detenuti. E se sono mafiosi, in genere l'ergastolo ostativo si accompagna al regime carcerario del 41 bis, cioè a limitazioni per i colloqui con i familiari, per l'ora d'aria e per la socialità. Non solo, sono previsti anche controlli più stringenti sulla corrispondenza e in alcuni casi anche l'impossibilità di avere un contatto fisico con gli affetti più cari, con i quali si può parlare e vedersi solo attraverso un vetro.